Bentornati su Gong, il podcast di Round 2. Prima di cominciare vi ricordo che potete supportarci abbonandovi nelle piattaforme che lo permettono. Nessun contenuto sarà mai dietro paywall, ma se vi va di sostenere questo progetto, che proprio in questi giorni sta ricominciando a pubblicare anche le audio review, così insomma da darvi un maggior numero di contenuti, quello è uno dei modi che vi permette di farlo. E insomma, lasciateci anche una recensione, attivate le notifiche, fate un po' voi, insomma, confidiamo nel vostro, supporto.
Esatto.
Oggi siamo qua per parlarvi del gioco preferito di Marco.
Che ce l'hai questa cosa?
Te lo rinfaccerò per tutta la vita.
Va bene.
Siamo qua per parlarvi di Exo Primal. Lo facciamo un paio di giorni prima che inizi la beta pubblica, che si terrà dal 17 al 19 e che è una beta pubblica
domani.
È vero, una beta pubblica che vi consigliamo di provare, perché Exo Primal, che è un prodotto probabilmente complesso da far arrivare al pubblico, complesso da comunicare, complesso da trasformare soprattutto in un successo commerciale, anzi la probabilità è quella che si estingua come i dinosauri che rappresenta, però è un prodotto che in qualche maniera è riuscito a stamparci un sorriso sulla faccia.
Allora, facciamo così. Parto con il mea culpa che è giusto fare per onestà intellettuale. Io ammetto che nonostante sia un fanatico dei dinosauri in generale come creature, da piccolo volevo fare il paleontologo, la Jurassic Mania, tutto quello che vuoi. Però diciamo che mi ero fermato alla superficie incredibilmente trash con cui è stato presentato il gioco, con questo futuro alternativo in cui ci sono le previsioni meteo, cioè tant'è che il gioco si apre con una schermata da telegiornale proprio vera e propria, con un forecast di quello che succederà nei prossimi giorni, è precipitazione di Velociraptor alle 4, e non è una battuta, cioè nel gioco succede sta roba. Come cazzo fa a prenderlo sul serio? Anche perché in realtà, cioè, nel fare questa cosa lui si prende sul serio, cioè non fa ridere, lui ci crede a sta cosa qua. E vabbè, quindi dicevo, vabbè, sembra il classico gioco di Capcom che ogni tanto ci prova, penso anche ai vari Resident Evil buttati là con il multiplayer aggiunto, cose varie ed eventuali. Manco aveva il franchise grosso attaccato, se già appunto gli spin-off così multiplayer di Resident Evil sono andati male, figuriamoci questo. Tu ci avevi visto qualcosina, tra l'altro fa anche ridere perché ci avevi visto qualcosina senza sapere bene,
sì,
come funzionasse il gioco.
Esatto. Io l'avevo interpretato sostanzialmente come un multigiocatore molto concentrato sul PvE, quindi insomma molto concentrato sulle dinamiche cooperative. Invece ci sono anche delle sfumature competitive, però devo dire che nei trailer secondo me un po' si vedeva un guizzo estetico abbastanza accattivante, un po' si vedeva questo spirito arcade legato alla distruzione massiva di ondate di dinosauri, e c'era qualcosa che mi incuriosiva.
Ti tornava qualcosa al di là della sua essenza stessa. E alla fine noi che il gioco lo abbiamo effettivamente provato, devo dire che mi sono ricreduto, come dici tu. Non a 360 gradi, cioè anzi a 180, e non penso che, come posso dire, alla fine Exo Primal abbia veramente le carte in regola per diventare un successo nel mondo dei game as a service, perché è un mercato difficilissimo e comunque resta un concept folle e
sì,
secondo me anche di difficile portata a livello proprio, come posso dire, mass market. Però detto questo, è l'essenza puramente sparacchina, il tono fantascientifico con degli exoscheletri, delle armature assolutamente spettacolari, molto molto giapponesi, anche alcune che richiamano proprio i design di armature di samurai eccetera, o altre che vanno proprio in modalità robottoni super fighi. La riproduzione dei dinosauri animati molto bene,
la quantità dei dinosauri,
stavo dicendo, esatto, una messa in scena onestamente lascia a bocca aperta, nel senso che giocato su piattaforme next gen non è un gioco di quelli che dici oddio che grafica in sé per sé, però quando ti capita, e capita, di vedere a schermo letteralmente centinaia di creature in contemporanea con un tripudio di effetti, perché c'è quello che ha le armi elettriche, quello che fa il fuoco, quello che fa scassare un po' l'ambientazione in sé per sé, palme che crollano, autobus che si distruggono, eccetera, e beh, a schermo l'effetto è gasante.
Tutte queste cose messe insieme, secondo me, creano un impasto che perlomeno ha carattere, perlomeno non è la copia carbone di quei grandi titoli come Valorant, come Rainbow Six Siege, come Fortnite, che funzionano e che tutti gli altri provano a copiare senza successo. E perlomeno, insomma, è
fa il suo,
fa il suo,
no, e lo fa alla grande, anche se, e qui c'è una cosa secondo me che non abbiamo ancora detto una parola magica, anzi due. Il punto è che la grande sorpresa nel provarlo è che è un hero shooter.
Cioè, è un hero shooter.
Lo hanno comunicato, esatto, in una maniera assurda, in cui l'anima vera del gioco, che poi come spiegavi tu bene prima, è un PvE, in realtà forse è PvEvP, nel senso che tutta la prima parte degli incontri, in questa open beta c'è una sola modalità, nel gioco ce ne saranno anche altre, è una corsa, proprio anche con delle missioni che devi eseguire il prima possibile, muovendosi all'interno di una mappa, quindi non resti mai fermo, con questo senso di progressione, e chi arriva primo alla fine poi si sfida lì in una parte più PvP, con o delle uccisioni da fare, o un bottino da scortare, o un martello da caricare per colpire delle zone particolari della mappa. E tutta questa parte, che tra l'altro lo rende un hero shooter con un carattere suo, perché non scimmiotta minimamente Overwatch, per citarne uno, non è mai stata comunicata prima.
No, secondo me non è mai stata comunicata, perché l'obiettivo di Capcom sarebbe anche quello di andare a parlare ad un pubblico meno infognato, fra virgolette, ok, meno focalizzato sul circuito competitivo e un pochino più largo, e quindi il rischio nel dirgli è un hero shooter è che in tanti scappino fin da subito senza neppure che gli venga la voglia di provarlo. Per chi non lo sapesse, insomma, magari ci segue qualcuno che non è proprio addentro al mondo dei videogiochi, un hero shooter è un prodotto in cui ogni personaggio che può essere selezionato ha proprio una caratterizzazione delle abilità e dell'approccio al combattimento molto molto specifica, e quindi insomma è necessario.
Sì, per intenderci, ci sono dei personaggi che curano, dei personaggi che fanno, esatto, i danni, ti componi una squadra che deve averne almeno idealmente uno per tipo, ecco.
E quindi per me la resistenza a comunicare questa caratteristica del prodotto sta proprio nel fatto che fino all'arrivo appunto della beta comunque hanno avuto l'ambizione di parlare a un pubblico anche un pochino più ampio, anche perché poi il gioco si gioca anche senza, esatto, è molto accessibile, l'azione resta gorgogliante, chiassosa ma non confusa, si capisce sempre bene in che modo tu stai contribuendo, diciamo, all'azione della squadra, e quello che devi fare, non serve neppure una coordinazione super precisa fra i vari membri del team, quindi ci sta avere l'ambizione di parlare a un pubblico non un po' più casual,
sì,
forse,
sì,
ecco,
sì,
definiamolo così, però di fatto secondo me è un po' colpevole, perché se poi il gioco lo fai vuol dire che comunque sei convinto che possa funzionare, e allora fallo vedere. Fra l'altro, secondo me non si era mai percepita neppure la grande varietà di approcci che si può avere durante la battaglia.
Si capivano, ascolta Fra, prima dell'altro ieri te pensavi che ci fossero 10 armature, sembravano 5,
sì, sì,
come personaggi, si gioca 5 contro 5, sono molte di più e davvero molto differenziate tra di loro. Cioè ci sono dei personaggi che ovviamente è uno shooter, comunque privilegiano sparare da vicino, da lontano, ma ci sono anche due o tre personaggi che sono completamente corpo a corpo e tra l'altro rendono molto bene gli attacchi con queste lame, queste katane, eccetera. Cioè il punto è che a livello di suggestioni di puro gameplay hanno fatto un lavoro veramente non banale, che non era mai emerso con forza, forse un po' soffocato da questi tornadi di Velociraptor, di così che
erano,
ci sono,
un elemento che risaltava
e anche fanno gasare quando succedono, però dietro la sostanza è quella di un gioco di fine fattura mai banale, che secondo me tra l'altro recupera un po' da Lost Planet, per citare il passato di Capcom, nel suo casino, nella sua azione così molto immediata, molto arcade, un pochino anche non è direttamente di Capcom ma di Platinum Games, quindi esuli di Capcom, però c'è anche un filino di Vanquish dentro in certi suoi, in sue sfumature, nel suo gusto per le armature, nell'azione in sé, e molto più bravi del previsto alla fine.
Sono d'accordo, quindi di nuovo l'invito è quello, visto che la beta è aperta a tutti su tutte le piattaforme, fra l'altro c'è anche il crossplay. Dicevo, l'invito è quello di provarlo questo weekend. Fateci anche sapere che cosa ne pensate, visto che su Spotify si possono anche lasciare dei commenti.
Ricordiamo che il gioco viene pubblicato a luglio, arriva su tutte le piattaforme, anche quelle di vecchia generazione. Io non ho idea di come possa girare su PS4 liscia, per dirne una, e sarà incluso al day one su Game Pass.
Questa è forse una sfumatura che gli permetterà di resistere almeno all'inizio un po' di più di quanto non succeda per tanti altri games as a service o tanti altri titoli multiplayer. È chiaro, la premessa non cambia, è un prodotto commercialmente difficilissimo che probabilmente finirà male.
Sai, la follia e il paradosso è che se l'avessero fatto single player, PvE, così, cioè tu contro un sacco di nemici, sicuramente avrebbe avuto una risonanza diversa.
Sai, magari sono sempre in tempo. Fortnite ha cambiato una modalità e è diventato un fenomeno di costume.
Certo,
questo
certo.
Difficile,
chi
ma
lo
chi lo
sa. Chi lo sa.
Nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece parlarvi di Ghostwire Tokyo, il penultimo titolo pubblicato da Tango Gameworks, lo studio fondato da Shinji Mikami, che però insomma entro qualche mese lascerà ufficialmente
sempre
la compagnia.
Esatto,
torniamo a parlarvi di questo gioco che era uscito esattamente un anno fa, insomma, in esclusiva su piattaforme PlayStation, e che invece arriverà il 12 di aprile anche sull'ecosistema Xbox. Ovviamente incluso nel Game Pass, visto che Tango Gameworks è un team di Bethesda e Bethesda è stata acquisita da Microsoft. La novità è però che questo rilancio del gioco viene accompagnato dalla distribuzione di un DLC che sarà completamente gratuito per chi già il gioco lo possiede anche sulle altre piattaforme, e che sembra forse voler andare a risolvere alcune problematiche della produzione.
Guarda, io sono un atteggiamento un po' ambivalente su Ghostwire Tokyo. Da una parte c'è una metà di me che adora il lavoro che hanno fatto, soprattutto a livello artistico, nel senso che sono stati bravissimi nell'incarnare il folklore giapponese, adattandolo a quella che invece è la modernità del sollevante e facendoti percepire tutto il valore della tradizione di Tokyo.
Sì.
Dalle vie, dai combini, dall'architettura della metropoli giapponese, in una maniera che, essendoci anche stati qualche mese fa, riconosci fortissima in game. Cioè, una cosa che ho visto succedere forse con Yakuza, ma qui lo fa anche con un gusto diverso, con quella percepibile vena fantasy che personalmente ho adorato. Tra l'altro urban fantasy, perché prendi l'iconografia degli Oni, dei Tengu, di tante creature, e le porti in un contesto molto appunto metropolitano e tra le strade dei quartieri di Tokyo.
Sì, per chi non lo conosce, Ghostwire Tokyo è un'avventura ambientata proprio insomma nella metropoli giapponese, un'avventura in prima persona, però in una versione di Tokyo spiritista sostanzialmente.
Sono spariti tutti.
Sono spariti tutti gli umani e le creature del folklore e della tradizione giapponese hanno invaso le strade della città, quindi si trovano demoni, si trovano yokai e un sacco di altre creature particolari.
Ci sono i gatti con volanti nei combini.
Esatto, con un'attenzione anche narrativa proprio a questo aspetto, all'aspetto della tradizione, della spiritualità. Si trovano un sacco di documenti che raccontano appunto questo aspetto della cultura nipponica.
E dicevo, io appunto ho un atteggiamento ambivalente, perché se da una parte mi piace tantissimo quello che hanno fatto a livello artistico e apprezzo tanto il concept, non sono proprio riuscito a farmi piacere la giocabilità. Ed è strano, perché in realtà è un simile FPS molto basato sulle magie più che sulle armi, ovviamente, e ha anche questa vena davvero un po' spiritista, con l'importanza dei templi, un'evoluzione del personaggio, una gestione della prima persona particolare. E il problema è che c'erano tutte le carte a regola perché fosse proprio il gioco per me, e invece l'ho trovato veramente molto molto noioso a livello di azione, come se gli mancasse proprio quella dinamica base per renderlo almeno per me interessante.
Marco, ma la verità è che secondo me gli mancava, cioè era un prodotto che non solo in una manciata di ore esauriva proprio le sue suggestioni a livello di struttura di gioco, cioè dopo 4-5 ore avevi già visto tutte le tipologie di attività, tutte le tipologie di nemici, avevi sbloccato tutti i poteri che poi potevi andare a utilizzare, quindi si esauriva molto in fretta.
Perché ricordiamo che comunque la base è quella di un open world.
Sì, cioè, sì, un open map, ecco, sì. Diciamo così, un open world urbano, un po' alla Yakuza per intenderci, però ecco, oltre a esaurire il fattore novità, quindi non introduceva più cose nuove, secondo me bisogna ammettere che i combattimenti erano proprio ingessati, piatti, noiosi. Sì. Tant'è che in questo DLC che si chiama Il Filo del Ragno, che arriverà appunto il 12 di aprile, contestualmente al rilancio anche su piattaforma Xbox,
dentro Game Pass,
esatto, vengono aggiunte delle cose che sembrano andare a colmare, degli elementi che sembrano andare a colmare delle mancanze, cioè vengono aggiunti nuovi poteri, tra cui un contrattacco, tra cui un dash laterale, sì, che ti permette di aumentare la mobilità, vengono aggiunti nuovi nemici perché veramente quelli che si incontravano nel gioco originale si contavano sulle dita di una mano, nuove aree, nuove missioni, quindi sembra quasi che loro fossero estremamente consapevoli delle mancanze che rendevano Ghostwire Tokyo un prodotto bellissimo a livello estetico, ma appunto carente a livello poi di struttura, di contenuti e di gameplay.
C'è un ulteriore elemento, secondo me, che è giusto ricordare di questo DLC gratis, a parte comunque io apprezzo il fatto, sì, bravissimi, che nel tempo... Il gioco è stato pubblicato ormai un anno fa, sì, allo scadere dell'esclusiva PlayStation, comunque rilancino con non solo la pubblicazione su Xbox, ma anche dei contenuti nuovi, quindi bravi anche solo per questo. Ma l'elemento che poi personalmente, questo sì che mi stuzzica tanto da appassionato, è una modalità roguelite che hanno inserito nel gioco proprio completamente a sé stante, cioè dicevano sul blog di Bethesda che è richiamabile dal menu, proprio dal title screen, sì, iniziale. Fai partire quella e hai sostanzialmente un pool di 130 livelli costruiti a mano, ma vengono pescati e messi insieme in maniera randomica fino a 30. Parti da zero, devi arrivare al 30esimo e sostanzialmente nel farlo tu ti potenzi, hai un senso di progressione proprio da roguelike, con alcune delle abilità che vengono però sbloccate e tramandate per la run successiva. È un approccio, secondo me, è molto originale, nel senso che il Ghostwire Tokyo di base non dava nessun tipo di suggerimento sul fatto che ci potesse essere una deriva di questo tipo, e quindi personalmente l'ho trovata abbastanza folgorante come annuncio. E questa cosa qui, questa idea dei roguelike che mi piace sempre, anche l'idea magari di prendere solo un po' più a spizzichi e bocconi, perché tra l'altro secondo me anche il ritmo era un po' un problema del gioco originale. Sì. O ti piaceva un sacco questa roba del gioco molto riflessivo, un po' blando,
compassato.
Oppure, esatto, oppure secondo me rischiava ulteriormente di essere un po' un freno all'esperienza. Qui roguelite, un po' più di possibilità in combattimento, qualche nemico nuovo, eccetera, eccetera. Secondo me è una chance, anche solo per dirti dal mio punto di vista, di persona che non è rimasto soddisfatto dell'originale, devo dire che gliela darò.
Sì, sì, ma infatti sono d'accordo che possa essere veramente un'iniziativa interessante. Se non l'avete mai giocato e se siete, insomma, abbonati a Game Pass oppure anche al Plus Extra, in cui è stato inserito,
è vero,
una chance dategliela, soprattutto se siete grandi fan del Giappone e della cultura giapponese. Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. L'appuntamento è per domani con la chiusura della settimana, se ci saranno notizie da commentare.
Come no, domani c'è la recensione,
c'è il grande Resident Evil,
il 4, domani c'è la recensione, si chiacchiera di Resident Evil,
anche l'audio review che verrà pubblicata la mattina, quindi quando state andando al lavoro la mettete
e vi sentite
fa
come Resident Evil 4. Non mancate.
Matalo!